Salve a tutti, bentornati alla rubrica quotidiana di rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Adriano Scianca, oggi vi terrò compagnia per un'ora in cui commenteremo i principali fatti del giorno e della settimana che, come al solito, insomma, hanno più o meno tutti a che fare con il coronavirus, le strategie per uscire dal coronavirus, le strategie per fronteggiare la crisi economica generata dal coronavirus. Prima ancora però di entrare nel merito di tutte queste cose, vi segnalo che da qualche giorno ormai è in uscita nelle edicole il nuovo numero del mensile del Primato Nazionale, la nostra rivista, di cui tutti voi in ascolto sarete sicuramente lettori accaniti. Questo mese ci tengo particolarmente a segnalarvelo perché è un numero molto ricco. C'è Vittorio Sgarbi che inizia a collaborare con noi con una sua rubrica, c'è un'intervista a Gianluigi Paragone, ci sono varie cose interessanti, c'è anche un mio pezzo in cui si parla di Italexit, o meglio ci sono due pezzi, ci sono io che incrocio le spade con il buon Simone Di Stefano sulla questione dell'Italexit, su cui comunque c'è un dibattito e su cui ci sono anche posizioni differenti. Per quanto riguarda la mia di posizione che esprimo nell'articolo, c'è una critica profonda e radicale a una certa impostazione che vedrebbe nell'uscita dall'euro e dall'Unione Europea una sorta di bacchetta magica per risolvere tutti i nostri problemi. Quello che cerco di spiegare nel pezzo è che ovviamente questa Unione Europea non va bene, che ha molti problemi, che ha una serie di cose che non vanno e sappiamo tutti quali sono. Un'Unione che ha acuito anziché sanare le sperequazioni tra i paesi poveri e i paesi ricchi e che all'interno dei paesi ha comunque generato delle politiche di austerity che hanno comunque contribuito ad ampliare così il divario economico tra ricchi e poveri. È un'Unione Europea che si fa sentire con la frusta quando c'è da imporre determinati parametri economici, ma che scompare poi di fatto dal punto di vista politico quando c'è da prendere delle decisioni importanti. È un'Unione Europea parolaia, schiava della mediazione perenne, che non riesce a essere portatrice di un pensiero, e quando lo è un pensiero assolutamente negativo, un pensiero autorazzista, antifascista, un pensiero politicamente corretto, un pensiero globalista. Sicuramente quindi l'Unione Europea ha tutte queste cose che non vanno. Il problema è che, come cerco di spiegare io nel pezzo, tutte queste critiche che facciamo all'Unione Europea sono assolutamente replicabili anche all'Italia. Nel senso, non è il globalismo europeo, l'antifascismo europeo, l'antirazzismo europeo, il capitalismo europeo, il parlamentarismo europeo il problema. È l'antifascismo, il globalismo, il parlamentarismo, il capitalismo in sé. A qualsiasi livello vogliamo replicare questo tipo di ideologie. Io dico che a volte l'Italexit mi sembra un po' una sorta di replica del secessionismo di Bossi, che a cui io personalmente non ho mai tanto opposto ragioni di tipo storico e culturale sul fatto che la Padania non esiste e l'Italia invece sì, perché poi in realtà cosa esiste e cosa non esiste a livello di entità collettive lo decide la storia, lo decide la volontà dei popoli. Il problema è che mi sembrava che la Padania che sognasse Bossi non fosse in nulla differente dall'Italia da cui si voleva staccare, e quindi mi sembrava che mancasse proprio assolutamente l'ambizione di voler trovare qualcosa che non fosse semplicemente più piccolo dell'Italia, ma che fosse anche meglio dell'Italia, che sanasse una serie di vulnus storici che sconta questo paese. E quindi c'era in realtà la stessa mediocrità che c'era nell'Italia dell'epoca, replicata però su una scala più piccola, e questo sembrava che fosse, e in questo modo sembrava che fosse tutto più bello, che la mediocrità fosse in qualche modo accettabile, perché era la nostra mediocrità, non era la mediocrità che dobbiamo condividere con i terroni, diceva la Lega di quei tempi lì. E mi sembra un po' che a volte certi discorsi sull'Italexit replichino un po' questo tipo di schema, cioè facciamo schifo da soli è meglio, lo schifo nostro è meglio che non lo schifo condiviso con gli olandesi o con i tedeschi. Questa ed altre critiche sono quelle che io muovo all'Italexit. Poi, come dicevo, c'è un altro articolo di Simone Di Stefano in cui invece si difendono le ragioni dell'Italexit con tutta una serie di argomenti, di cui poi peraltro lo stesso Simone, che ha una rubrica la mattina su Radio Bandiera Nera, sicuramente avrà parlato più volte. Si parte dal presupposto che nessun tipo di sovranità sia possibile in questa Europa, che questa Europa non sia riformabile né rivoluzionabile, e che in qualche modo pensare di poterla cambiare dal di dentro sia una follia, e che anche la stessa collaborazione con gli altri paesi europei sia qualcosa che diverrà possibile soltanto una volta in cui saranno rotte le sbarre della gabbia europea. Ecco, io non sono particolarmente d'accordo con questi argomenti, però ecco, se volete seguire il confronto, che magari poi proseguirà anche sia sul nostro sito sia sui numeri successivi del primato, non vi resta che comprare la rivista, che ripeto, questo mese vedo un numero particolarmente interessante, con sempre nuove collaborazioni, peraltro ulteriori nuove collaborazioni anche di un certo livello ci saranno anche nei numeri a venire. Adesso non posso rivelarvi nulla di particolare, però sicuramente è qualcosa che va seguito. Posso magari annunciarvi, questo sì, che il prossimo numero, quello di giugno, sarà sull'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, perché è il 2020, il 10 giugno cade l'anniversario, cifra tonda, adesso non fatemi fare il conto perché così si rischierei sicuramente di sbagliare, perché in seconda elementare ho fatto un po' di assenze, ma sappiamo che il 10 giugno del 40, insomma, l'Italia entrò in guerra nella Seconda Guerra Mondiale, e sappiamo benissimo com'è finita la Seconda Guerra Mondiale, sappiamo i problemi che ha avuto l'Italia anche dal punto di vista militare in quel conflitto. Noi nel prossimo numero del primato cercheremo di raccontare perché l'Italia è entrata in guerra, e non ci è entrata soltanto per la famosa follia del dittatore pazzo, ci è entrata per tutta una serie di ragionamenti che col senno del poi possono essere criticabilissimi, ma che all'epoca sembravano assolutamente invece ragionevoli, e cercheremo di spiegare cosa è andato storto dal punto di vista militare, senza fare sconti a un certo tipo di impreparazione bellica che indubbiamente si è riscontrata, ma comunque anche senza concedere nulla alla retorica delle scarpe di cartone, perché non è così, insomma, vedremo che almeno in partenza l'Italia non era così malmessa rispetto agli altri principali contendenti di quel conflitto. Invece poi nel corso della guerra è successo qualcosa per cui l'Italia è restata al palo e gli altri invece hanno saputo far fronte alle sfide che la guerra imponeva. Ci sarà anche un mio articolo in cui cercherò di spiegare qual era la visione a lungo termine che muoveva l'Italia in guerra, quindi cosa voleva l'Italia non a livello di obiettivi contingenti, ma che tipo di civiltà pensava di edificare l'Italia con la Seconda Guerra Mondiale. Quindi questa è una breve anticipazione, così in esclusiva, di quello che troverete sul prossimo numero, che secondo me sarà molto interessante e che avrà tante altre sorprese che adesso non vi sto a svelare, anche perché alcune sono tuttora in via di definizione, ma che si promette di essere un numero veramente veramente interessante, anche perché poi, insomma, l'anniversario della Seconda Guerra Mondiale non è sicuramente un anniversario che noi celebriamo così per pura ostentazione di erudizione storica, ma è un anniversario su cui riflettere, anche perché alcuni dei meccanismi, alcuni dei nemici, alcune delle dinamiche che all'epoca erano in atto, in forma diversa sono tuttora in atto, e quindi è interessante rifletterci, perché possiamo trarne degli insegnamenti anche oggi, ovviamente senza che nessuno pensi di fare una nuova guerra mondiale, non è sicuramente questo il nostro auspicio, ma riteniamo che riflettere su determinate cose di quegli anni sia utile anche per pensare il presente. E questo è quanto. Nel frattempo io devo dire sono stato particolarmente colpito da un articolo di Gennaro Malgeri uscito sul quotidiano Il Dubbio e poi ripreso da Barbadillo, che è questo sito di idee identitarie che sicuramente molti di voi conosceranno, e che si intitola Il sovranismo è morto al papete, ora torni l'Europa delle nazioni. Ora, Gennaro Malgeri, è un nome noto, ha scritto anche sul Primato Nazionale, ha collaborato anche con noi, è un ex parlamentare del PDL, ma prima ancora è un giornalista intellettuale della destra, è stato anche direttore del Secolo d'Italia, ha scritto diversi libri sulla cultura non conforme, mi viene in mente qualcosa su Costamagna e tutta una serie di altri libri molto interessanti, quindi un uomo di cultura, adesso al di là del giudizio che poi uno può dare sulla sua parabola politica e quant'altro. È interessante questa cosa del sovranismo morto al papete, non sappiamo se in realtà se prima fosse vivo, comunque è interessante perché io ricordo che a fine agosto, a fine dello scorso agosto, anch'io avevo scritto esattamente la stessa cosa sul Primato Nazionale, avevo scritto che il sovranismo era morto perché, non tanto perché era caduto il governo giallo-verde, ma perché tutta una serie di promesse del sovranismo, tutta una serie di cose che noi ci attendevamo dal sovranismo non si erano in qualche modo verificate. Mi ricordo che quell'articolo non fu molto ben accolto, nel senso che ci furono molte persone lo ritennero pessimista, che in realtà c'era stato soltanto un incidente di percorso, ma che comunque il sovranismo era ancora vivo e lottava insieme a noi. Sappiamo che le verità scomode sono sempre difficili da digerire, ma io in realtà confermo quel referto autoptico, diciamo così, e mi fa piacere che anche una persona con un itinerario, in realtà in gran parte diverso dal mio, giunga alle stesse conclusioni e che in qualche modo evochi anche una risposta non solo nazionale, ma anche europea alla morte del sovranismo, perché poi non è che se il sovranismo è morto, quello che deve prendere il suo posto è necessariamente il globalismo. Magari poi di questo ne parliamo anche nel corso della trasmissione, perché c'è stato un bell'articolo del Financial Times anche sulla crisi in realtà parallela del globalismo. Quindi non è che il sovranismo è morto, vive il globalismo. Il punto è che, come diceva Katanga in una canzone di Sotto Fascia Semplice, serve un'invenzione, serve un cambio di caricatore, perché il sovranismo che ha incarnato tutta una serie di speranze in questi anni ha mostrato il fiatone e adesso mi sembra che non abbia più proprio fiato, nel senso che sia per l'appunto deceduto. Del resto abbiamo visto che anche nelle trattative tra Europa e Italia che ci sono state in questi mesi, in queste settimane, sul MES, non MES, eccetera, i sovranisti europei in realtà sono stati l'avanguardia del fronte rigorista, nel senso che abbiamo visto Wilders in Olanda, che ad esempio è stato il più oltranzista dei politici olandesi sulla linea del rigore nei confronti dell'Italia, dicendo addirittura quando c'è stato quell'accordo all'Eurogruppo che tutti universalmente hanno interpretato come una vittoria dell'Olanda, una sconfitta dell'Italia, Wilders in controtendenza ha detto no, questa è una capitolazione dell'Olanda nei confronti dell'Italia e dei paesi del Mediterraneo che non sanno gestire i loro conti, quindi non era ancora abbastanza per lui voleva una linea molto più feroce nei nostri confronti. Abbiamo visto che Kurz in Austria, che non è un vero sovranista lui, ma che comunque stando al governo con i sovranisti e comunque proponendo una serie di cose molto dure anche sull'immigrazione, possiamo considerare in qualche modo anche lui un sovranista. Anche lui è stato in prima fila dicendo no, no, noi non paghiamo per i debiti degli altri, eccetera. Ed è interessante in realtà vedere anche come alla fine se l'Unione Europea salterà, se l'Unione Europea rischia di saltare, non è per una rivolta di popolo sovranista, ma è per o quantomeno dei sovranisti conclamati, ma è per la sentenza, questa sì, super sovranista nella sua logica, della Corte di Karlsruhe, cioè dei giudici della Corte Costituzionale tedesca che hanno detto: attenzione, i regolamenti e le leggi europee Sono fighissimi, sono bellissimi, fino a che ci pare a noi. Dopodiché noi comunque le regole nazionali prevalgono su quelle europee e se la BCE fa delle cose che non ci piace, la Bundesbank deve invece fare gli interessi della Germania. Quindi è una decisione super sovranista che a questo punto dovrebbe fare della Corte Costituzionale tedesca l'idolo e la bandiera di tutto il sovranismo continentale, quando in realtà sappiamo che la Germania è invece dipinta per lo più come il nemico del sovranismo. E quindi un bel cortocircuito che spiega bene il momento di caos che stiamo vivendo. E quindi direi che c'è bisogno assolutamente di, per l'appunto, un cambio di caricatore, per dirla con il Katanga e con Sottofascia Semplice, che chi ancora non ha messo il cervello all'ammasso, chi ancora ritiene di dover fare di dover usare il cervello per capire quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, deve assolutamente operare. Detto questo, direi di passare alla prima pausa musicale e poi ci vediamo sempre qui.
Giorni ungheresi, camerata, tu avevi un moschetto, supporta la piazza d'aspetto, nascosta tra i libri di scuola, anch'io porterò una pistola. Avanti ragazzi di Buddha, avanti ragazzi di Paz, studenti, docenti, operai, il sole non sorge più da. Vittoria, al settimo sono arrivati i rossi con i carri armati, i carri ci schiaccia le ossa, nessuno ci viene in aiuto, il mondo è rimasto a guardare sul ruolo della fossa seduto. Avanti ragazzi di Buddha, avanti ragazzi di Per, studenti, mercanti, operai, il sole non sorge più adesso. Morirò questa sera, ma dille che vado in montagna e che tornerò a primavera. Camerata, riponi il fucile, verranno a suonare le fonti, allora serrate le file che noi scenderemo da monti. Avanti ragazzi di Buddha, avanti ragazzi di Pest, studenti, docenti, operai, il sole non sorge più là.
Allora, eccoci tornati, parlavamo di Europa, di austerity, sovranismo, Italexit e quant'altro, e ci ritroviamo a parlare del MES. Il MES, ricordiamo, Meccanismo Europeo di Stabilità, questo prestito, questo istituto dell'Unione Europea che prevede dei prestiti per i paesi in difficoltà, ma che in cambio chiede delle rigorose condizionalità, così diceva il trattato originario, che non è stato mai cambiato, quindi così dice tuttora il trattato del MES, per chi ne faccia uso. E quindi sostanzialmente loro dicono: ti diamo i soldi, però vigiliamo sui tuoi conti pubblici, e quindi se tu spendi troppo per gli ospedali o per i pensionati, ti diciamo di tagliare, di buttarli in mezzo alla strada, perché noi, se diamo i soldi a qualcuno, vogliamo che lui rispetti determinati parametri economici, che sono i parametri ispirati al più rigoroso liberismo. Ci è stato detto che in realtà però il MES in tempi di coronavirus sarebbe stato senza condizionalità, quindi per settimane sono stati spernacchiati coloro che criticavano il MES come una tagliola, dicendo che ma come fate a non approfittarne, c'è questo pentolone di dobloni d'oro ai piedi dell'arcobaleno che è posto dall'UE e voi non volete andarla a prendere, sono soldi facili, soldi così che si trovano per l'appunto per strada e non volete raccoglierli. Qualche giorno fa Repubblica ha scoperto all'improvviso che in realtà è prevista una sorveglianza speciale, quindi già il termine è abbastanza carcerario, è prevista una sorveglianza speciale sui paesi che richiedono il MES anche sanitario, cioè il famoso MES per le spese sanitarie, che dovrebbe essere quello proprio più free, più libero, più senza condizionalità. E ieri c'è stato un Eurogruppo che ha deciso delle cose. Filippo Burla, come al solito, ci spiega cosa ha deciso l'Eurogruppo sul sito, con un articolo di stamattina. Ci dice che è stato trovato l'accordo definitivo sul MES. Non si tratta di un vero e proprio via libera, dato che il consesso ha natura informale, ma i dettagli sono ormai definiti. E come ampiamente previsto, ci parlano di condizioni legate all'aiuto del sedicente sostegno finanziario. La prima notizia che ad uscire pienamente sconfessata è la linea Conte-Gualtieri. Come è noto, infatti, il governo aveva annunciato urbi e torbi la volontà di portare in UE una linea contraria al MES e favorevole invece agli Eurobond. Cassati questi ultimi per le fortissime resistenze delle nazioni del nord, si era allora ripiegato sul recovery fund, spuntando non più di qualche generica e vaga promessa, replicata anche ieri, laddove si legge che, aperte le virgolette, i leader hanno concordato di impegnarsi per la costituzione di un recovery fund e incaricato la commissione di analizzare le esatte necessità ed offrire urgentemente una proposta che sia commisurata alla sfida. E quindi corona bond archiviati, che era la bandiera del governo italiano, recovery fund legato tuttora a delle promesse molto vaghe. Intanto che aspettiamo un segno di vita da parte di Bruxelles, dice Filippo Burla, possiamo consolarci con il MES. La linea di credito concordata parla di somme che non potranno superare il 2% del PIL di chi ne farà richiesta e potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per le necessità sanitarie, dirette e indirette, e bisognerebbe capire che significa indirette, legate alla pandemia. Per l'Italia fanno poco più di 30 miliardi, troppa grazia, sottolinea giustamente Filippo, da restituire in comode rate a tassi decisamente bassi. Si parla di 0,115% nell'arco di 10 anni, e che l'Eurogruppo auspica possano essere pronti all'uso già dal prossimo 1 giugno. Gli unici controlli, avevano assicurato 2 giorni fa Gentiloni e Dombrovskis in una lettera indirizzata al presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, saranno quelli relativi alla coerenza delle spese. Nessuna ulteriore condizione, quindi? Dato che si parla di UE, il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. In questo caso addirittura in una postilla, in una nota relegata a più pagina del comunicato dell'Eurogruppo. Scritta in relazione al bisogno, dato che la crisi economica è destinata a colpire tutte le nazioni indiscriminatamente, di garantire una qualche proporzionalità nel monitoraggio del comportamento dei paesi che chiederanno di accedere al MES, Filippo, che frasi lunghe che fai, fa riferimento ad una delle premesse del regolamento 472 del 2013, per cui si ritiene opportuno che l'intensità della sorveglianza economica e di bilancio sia commisurata e proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta. Peccato che la premessa prosegua, ma non viene a questo punto volutamente menzionata, spiegando che l'assistenza finanziaria può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose. Parliamo, e questo è Filippo che parla, d'altronde dello stesso regolamento che disciplina, scendendo nel dettaglio del trattato istitutivo del MES, la modalità con cui farci arrivare la troica in casa. Ma non è tutto. Nello stesso punto, il 5 del comunicato, l'Eurogruppo specifica anche che l'attività di sorveglianza seguirà le linee guida presentate dalla lettera di Gentiloni e Dombrovskis, i quali parlano esplicitamente di un monitoraggio a posteriori, seguendo quanto disposto dall'articolo 14 del già citato regolamento, che a sua volta recita, due punti aperte virgolette, uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza post-programma finché non avrà rimborsato almeno il 75% dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri del MESFS, del MES, del FESF, insomma tutta una serie di sigle. La Commissione effettua, d'intesa con la BCE, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma, allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può raccomandare a uno Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma di adottare misure correttive. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio, a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingere entro 10 giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione. Quindi, Filippo, andandosi a spulciare il trattato del MES, e il comunicato dell'Eurogruppo di ieri ci spiega che, insomma, queste condizionalità, in un modo o nell'altro, prima o dopo, in modo discreto o palese, restano. E questo è anche scontato, nel senso che il trattato è rimasto sempre quello, non c'è un nuovo MES. C'era, vi ricordate, nei mesi scorsi una riforma del MES che sarebbe stata comunque una fregatura, ma che non è stata mai approvata, perché poi nel frattempo è arrivato il coronavirus. Quindi il MES è sempre quello che ha messo in ginocchio la Grecia. Ci sono una serie di rassicurazioni sul fatto che con noi sarà diverso, che stavolta non ci sarà la troica, che non ci saranno condizioni, ma sono tutte rassicurazioni in realtà abbastanza così, che lasciano il tempo che trovano, che sono puramente verbali, che poi in realtà, insomma, sappiamo che non è così. Ma questo fa parte anche della debolezza di questa Europa di cui parlavo prima, che non riesce a fare mai uno scatto, ad avere mai uno scatto di grande politica, quindi non è riuscita neanche ad inventarsi uno strumento innovativo per far fronte a una crisi mai vista. E quindi gli strumenti a disposizione sono sempre quelli, e sono sempre quelli con i trattati che sono sempre quelli, e la logica stessa che li anima, la filosofia di fondo che li anima è sempre quella. E quindi non c'è stato nulla di nuovo. Va detto che non ci sono state neanche grosse proposte alternative, se non quella per l'appunto di far sì che la BCE si comportasse come una vera banca centrale, quindi sostenesse con fortissime iniezioni di liquidità le economie stampando denaro, per dirla con una formula volgare che è di grande attualità, e sostenesse in questo modo le economie nazionali. Per il resto non manca completamente la visione di una Europa che riesca a funzionare in modo diverso, e quindi queste sono le situazioni in cui veniamo a trovarci per tutti questi motivi. Io adesso vi lascerei con una nuova pausa musicale e poi magari torniamo per vedere che succede in Italia e che succede al governo Conte, che è sempre più precario.
Con un nome dentro il cuore, sorge alto su quei colli, come splendidi vestiti. splendida visione nel segreto del tuo nome. Pensa al cielo con rigore, offre la tua congiunzione. Dammi i fiori delle azioni, facci i tuoi figli migliori, nell'animo e signori del destino dei romani. No! Ricordati Roma, ricordale il suo impero, volo d'aquila supremo, le leggi di il suo cielo, legione che non cede, per fuggire. Ricordati Roma, ricordati Roma, ricordati Roma, ricordati Roma, non parla mai.
Allora, eccoci tornati. Il governo Conte, dicevamo, sempre più precario. Si traballa, si vive la giornata e Conte ostenta la sua solita sicurezza paternalistica e bambocciona, per cui va tutto bene, fa lo splendido, ma ci sono fibrillazioni nella maggioranza su almeno due fronti. Un fronte è quello del caso Bonafede, il ministro della giustizia Grillino, che diciamo anche lombrosianamente in realtà ha sempre un po' mostrato una sorta di inadeguatezza al suo ruolo, ma che in questi giorni è messo sulla graticola per la storia dei boss scarcerati. Ora, la storia dei boss scarcerati è un po' complicata, nel senso che si è citato questo numero dei 376 boss scarcerati per la colpa del coronavirus. In realtà anche sul Riformista c'è un bell'articolo che spiega bene questa cosa. In realtà i boss scarcerati sono tre, nel senso che sono tre persone che sono al 41 bis, che sono boss mafiosi conclamati. E degli altri 773 detenuti che non sono magari stinchi di santo, sono Dice l'articolo, basta averne un titolo di reato tra gli ormai innumerevoli ricompresi nell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che limita l'accesso ai benefici e l'alternativa al carcere. E quindi ci sono non solo reati legati alle organizzazioni criminali, ma anche quelli fatti per fatti di corruzione, le rapine aggravate e alcuni reati sessuali. Quindi cioè, in questi 376 presunti boss c'è in realtà dentro di tutto, ma la cosa interessante è che 196 di loro sono in attesa di giudizio e quindi teoricamente ancora innocenti, perché sappiamo che uno è innocente fino a giudizio, fino a sentenza di colpevolezza passata in giudicato. E quindi di fatto 196 di queste persone sono in attesa di giudizio, quindi innocenti, e sono stati scarcerati e peraltro dagli stessi magistrati che ne avevano convalidato l'arresto, cioè non è stata buona fede in persona che li ha scarcerati. Insomma, mi sembra che tra i tanti motivi per avercelo con buona fede, questo sia veramente un po' il più barocco, il più complicato, il più umorale in qualche modo. Mi sembra una storia un po' strana, sicuramente gestita male anche da buona fede come al solito, perché lui gestisce tutto male, ma mi sembra che si stia facendo un po' di caciara comunque su questa storia dei boss scarcerati, e che prescinde dalla radice vera del problema, che è sicuramente il caos delle carceri, a cui nessun governo ha mai voluto mettere mano. Caos delle carceri che certamente non si può risolvere mettendo assassini e boss in libertà, se questo era in programma, ma insomma bisogna vedere un attimo bene i numeri e i fatti come stanno, perché mi sembra che si sia alzata un po' una cortina fumogena su questa storia, un po' di caciara mediatica ci sia stata. E, dicevo, ci sono tanti motivi in realtà per processare politicamente Buonafede a prescindere da questa storia. C'è stata anche quella storia curiosa legata a questa storia dei boss carcerati, di quel magistrato del CSM che ha detto dovevo andare io nel 2018 al DAP, al dipartimento che si occupa delle carceri, e Buonafede me l'aveva promesso, poi ha cambiato idea nel giro di pochissime ore perché gliel'hanno ordinato i boss, cioè perché il mio nome era un nome sgradito ai boss, che è una cosa che dovrebbe in un paese serio dovrebbe portare nel giro di pochi giorni alle dimissioni immediate e irrevocabili di uno dei due, perché se si dice che il ministro della giustizia opera su un mandato di boss mafiosi, o chi lo accusa sta mentendo e quindi deve pagarne le conseguenze, o invece questa accusa è confermata e allora quella persona non può più fare il ministro della giustizia e probabilmente deve anche subire un processo per associazione mafiosa a questo punto. Quindi come al solito si parla di cose gravissime così con una leggerezza e con una spensieratezza che è abbastanza allarmante. Ovviamente Buonafede nel mirino, arriva Renzi che ha, secondo i sondaggi, più o meno il 2,6% dei consensi e lo attacca a gamba tesa, salvo poi comunque dire che probabilmente non voterà la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra contro il ministro Ghillino. Renzi alza la voce contro Buonafede, minaccia di far cadere il governo, e in questo modo riesce probabilmente a spuntare la famosa sanatoria degli immigrati chiesta dal suo ministro dell'agricoltura, la Bellanova, che chiedeva per la grave ragione che non ci sono persone che raccolgono frutta e verdura nei campi, di regolarizzare un po' di immigrati che attualmente sono irregolari in modo da poter mettere al lavoro loro. E quindi Renzi, facendo la voce grossa su Buonafede, spunterà probabilmente questa ennesima sanatoria degli immigrati, che è una sanatoria che non solo Confagricoltura ha negli scorsi giorni detto che non serve, che è inutile, che in realtà una parte assolutamente minoritaria di queste persone regolarizzate andranno effettivamente a lavorare nei campi, ma che fa un po' ridere perché si parla addirittura di una sanatoria di soli 3 mesi. Quindi le cose sono due: o c'è una sanatoria di 3 mesi per gli irregolari e poi dopodiché gli dà un calcio nel sedere e ritornano irregolari, e quindi è una presa in giro per gli stessi stranieri, oppure è un cavallo di Troia, molto più probabilmente, per regolarizzarli per 3 mesi, poi tra 3 mesi riporre il problema e comunque cercare di trovare un escamotage per regolarizzarli definitivamente. Quindi o è un immigrazionismo nascosto da procedura emergenziale, o è schiavismo pure semplice, ti regolarizzo per 3 mesi, mi cogli i pomodori, mi cogli la frutta, gli asparagi e poi ti ributto nella clandestinità. Ovviamente per quanto mi riguarda è più probabile che sia la prima di queste ipotesi, però insomma questo è quanto. Del resto, sin dall'inizio di questa emergenza sanitaria, la priorità della sinistra è stata scusate, per l'appunto, quella di regolarizzare gli immigrati. Non, nessun altro problema è prioritario rispetto a questo. Regolarizzare gli immigrati e ovviamente far sì che nelle task force, nelle innumerevoli task force del governo, ci sia un congruo numero di donne, un'altra delle grandi priorità della sinistra. Detto questo, direi di passare alla prossima pausa musicale e poi tornare per parlare ulteriormente della situazione politica legata più o meno al coronavirus.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato. Quella volta lei lo perse di vista, disperato lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato.
Allora, eccoci tornati. C'è stata in questi giorni una foto dei Navigli a Milano, pieno di gente che cammina e passeggia allegramente, alcuni dei quali peraltro senza mascherina o con la mascherina tirata giù, e che ha destato molto scalpore e che ha convinto il sindaco Sala a dire a fare una sfuriata, a dire che se continua così si richiude tutto. Ci sono due cose rilevanti da questo punto di vista. La prima è alcune rilevazioni che sono state fatte rispetto a quella foto famosa che sta girando, è che come in altre foto, in realtà alcune anche a Genova erano state girate, a Genova addirittura nella fase 1, non nella fase 2 come adesso, di gente in giro, che però con i teleobiettivi, con una serie particolare di tecniche fotografiche, sono molto schiacciate, quindi fanno sì che le persone sembrino molto addensate in un tratto di strada molto breve. In realtà poi ho visto delle foto che dicono che quel tratto che sembra nella foto schiacciata sembra di 20 metri, in realtà è di 700 metri, e quindi quelle persone non erano assolutamente ammassate. Detto questo, ci sono delle foto che girano di persone che si fanno tranquillamente l'aperitivo in strada senza mascherina, eccetera, quindi sicuramente c'è un po' di responsabilità da parte di qualcuno. Peraltro Milano è tuttora probabilmente la città più indietro nel calo dei contagi e nel calo dell'emergenza coronavirus, quindi sicuramente più attenzione va fatta. Detto questo, puntare il dito contro i giovani che prendono l'aperitivo mi sembra un po' la riedizione dell'emergenza runner che c'era qualche settimana fa. Vi ricorderete, sembrava che il vero dilemma, il vero problema fossero gli untori, i runner untori, cioè quelli che si andavano a fare una corsetta e che bisognava assolutamente far sì che questo non accadesse. Sembrava quindi che tutta l'emergenza dipendesse dall'irresponsabilità di poche persone che per il loro egoismo di sportivi infettavano il prossimo. Sappiamo che non è così, e sono le solite paranoie che tendono a privatizzare e a individualizzare l'emergenza e a far sì che ce la si prenda sempre con il vicino di casa e mai con il vicino di casa che sarebbe presuntamente irresponsabile, senza, ovviamente lui dirà sicuramente lo stesso di noi, senza prendersela con le questioni di sistema, con i problemi di sistema, con i tagli alla sanità, con l'incapacità dell'Europa, l'incapacità dell'Italia, l'incapacità della politica, con l'incapacità delle strutture sanitarie. Fa un po' ridere poi l'indignazione di Beppe Sala, che adesso fa il paladino dell'ordine, ma che non solo all'inizio dell'emergenza aveva sottovalutato il tutto facendo un video grottesco di Milano non si ferma, con i rider, con i manager, con tutta questa idea della Milano da bere 2.0 che non si fermava, non si arrendeva al virus, e quando poi in realtà si è arresa e si è fermata, e come, pochi giorni dopo. Ma non contento di quell'errore che ha ammesso peraltro a bocca storta, ha detto forse ho sbagliato, come forse, cioè hai dato esattamente il messaggio opposto a quello che andava dato, ma vabbè. Ma pochi giorni fa c'è ricascato con un nuovo messaggio un pochino più accorto, comunque in cui si diceva che Milano riparte, con Gali, il rapper magrebino che girava per la città tutto figo e quindi da solo però girava. E quindi però non si capisce dove e che tipo di messaggio si voglia mandare, perché mi sembra che la comunicazione sia abbastanza schizofrenica. E quindi, come al solito, diciamo, ci sono delle battaglie, delle polemiche più che altro social, più che altro delle polemiche virali, che lasciano come al solito il tempo che trovano. Detto questo, al di là della politica, come sta andando l'emergenza coronavirus? C'è un calo ovviamente dei contagi, delle morti, e, insomma, la situazione sta sicuramente andando meglio quantomeno in Italia. Il calo delle morti è comunque più lento di quello che ci aspettavamo, perché ci sono ancora 200-300 morti al giorno, e che è una cifra assolutamente importante, anche perché poi cominciano a essere persone morte che sono state contagiate probabilmente nel pieno del lockdown, nel pieno delle misure restrittive, quindi ci sono stati comunque anche in quella fase un ingente numero di contagi, e quindi c'è una situazione sicuramente che sta migliorando, ma che migliora lentamente, e quindi non concede spazio all'ottimismo, ma senza esagerare. È stato detto, ma sappiamo che il parere dei virologi ormai è diventato abbastanza screditato, però insomma si ipotizza, non ci sono studi in merito, ma chi ha a che fare con la malattia negli ospedali ipotizza che si stia verificando quello che molti speravano, ovvero che il virus stia perdendo potenza, cioè che circoli ma che sia sempre monopotente, quindi che chi si ammala abbia meno probabilità di finire in terapia intensiva, perché il virus sarebbe per l'appunto meno potente. Sappiamo che questo nell'arco di un importante numero di anni avviene con tutti i virus, e che magari il raffreddore o l'influenza che ci prendiamo normalmente ogni anno, in realtà magari 50 anni fa era un virus potentissimo che ci uccideva, e poi che rimane in circolo adattandosi all'uomo, perché si dice, semplificando un po', che il virus cerca di salvare l'ospite senza ucciderlo, per potersi diffondere meglio, un po' alla Matrix, diciamo. E quindi sembra che il coronavirus abbia iniziato questo tipo di parabola, però ripeto, sono osservazioni empiriche dei medici, che per adesso non sono suffragate da studi in merito. Parlando sempre di coronavirus, ma tornando a ragionare di coronavirus in termini del suo effetto sulle grandi ideologie della contemporaneità, c'è un articolo interessante del Financial Times che è uscito sull'effetto del coronavirus sul globalismo. Il coronavirus è la botta finale per il globalismo come l'abbiamo conosciuto, e sto leggendo su Dagospia, se lo chiede l'editorialista del Financial Times, Edward Luce, che in un articolo recente dice: è sempre più evidente che il 2006 è stato l'anno di picco della globalizzazione. A quell'epoca non sembrava, ma la storia da allora racconta di un altopiano, il plateau, di cui abbiamo sentito molto parlare in questi ultimi mesi, dice Dago, inclinato verso il basso, specie dopo la crisi finanziaria del 2007-2008, una crisi a cui è seguita una discesa sempre più ripida, scrive Luce, dopo le elezioni di Donald Trump, che poi a cascata ci ha portato una nel mezzo della prima vera pandemia moderna. A parte il fatto che, messa così, sembra che sia Trump all'origine della pandemia, ma vabbè, questo magari è soltanto un effetto ottico, diciamo così. Per la maggior parte delle persone, continua questo editorialista del Financial Times, e il disfacimento del globalismo dovrebbe essere fonte di profonda preoccupazione. Se vi chiedete cosa ci sia di buono nel globalismo, dovreste misurarlo attraverso i suoi nemici, uomini come Trump, Orban e Bolsonaro. E sì, in realtà questa è ovviamente la conclusione dell'editorialista del Financial Times, che sentenzia la fine del globalismo, ma la dipinge ovviamente come una catastrofe, perché ci mette nelle mani dei populisti cattivi e dei sovranisti cattivi, ma insomma, per tutte le ragioni che abbiamo sempre detto, non è esattamente questo il ragionamento da trarne. E peraltro non è detto che quelle siano le uniche risposte possibili, ovviamente. La disgregazione globale, d'altronde, era già sotto traccia. Per me era già ovvio scrivere cose di questo genere 6 anni fa, ma Trump e il Covid-19 hanno drammaticamente accelerato questo viaggio. Quindi, anche se viene ritratto come come una catastrofe, anche se se ne parla come di una piaga biblica, anche i media che sono sentinelle del globalismo ritengono che questa ideologia abbia fatto il suo tempo. Però prima abbiamo parlato del sovranismo che a sua volta è in gravissima crisi, mi sembra, quindi è molto probabile che ci sia nei prossimi anni un rimescolamento generale delle categorie politiche che abbiamo conosciuto. Va detto che mentre il sovranismo si basa sostanzialmente su dei politici, dei movimenti, delle retoriche soprattutto, il globalismo si basa su delle strutture di potere e quindi il globalismo ha molta più facilità di come dire, rigenerarsi e tenere botta, nel senso che poi basta cambiare le retoriche che fanno da supporto a una medesima struttura che resta al potere e si va avanti. Il globalismo, il sovranismo mi sembra che abbia più difficoltà a rigenerarsi, ma quello è, come ho detto prima, un compito delle avanguardie che dovremo mettere in campo da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Sicuramente il mondo sta cambiando, non usciremo tutti migliori, come è stato spesso detto, nei momenti più duri di questa emergenza. Ne usciremo forse cambiati. Sicuramente è falsa la speranza che per l'appunto da domani non ci sarà più l'egoismo, da domani usciremo, ci abbracceremo tutti e sarà tutto più bello, saremo tutti più empatici. Questo non accadrà, direi anche in qualche modo, passatemi la battuta, direi anche per fortuna, perché insomma vivere in un mondo di abbracci e di empatia sarebbe terribile. Non ci sarà un cambiamento immediato da quel punto di vista, ci sarà un lento cambiamento delle categorie politiche di fondo su cui dovremo lavorare profondamente in modo radicale, ma questo è ovviamente il compito di tutta una stagione politica che si apre davanti a noi. Con questo ragionamento, con questo pippone sostanzialmente politico-filosofico, direi che il nostro tempo è scaduto e io vi lascio alla prossima puntata alla programmazione di Radio Bandiera Nera e vi auguro un buon weekend.